Prossimo è una domanda ancora più complessa di questa,
Sì?
più difficile.
Ma siamo freschi oggi.
È da parte di Giobbe.
Capito? Qui è come jukebox, metto una moneta, risposta, prego. Oh,
Bene.
ragazzi,
Scrittura, prego.
Dio ci aiuti. Sai jukebox come metti una moneta, ecco che arriva il cantante. Una volta era così, adesso jukebox non si usano più. Angelina, allora, dove andiamo? Da chi è Giobbe?
Giobbe.
Fratello che si chiama Giobbe.
E lui chiede, in due parole chiede questo: possiamo arrivare a un punto nella nostra vita cristiana dove, dopo tante disobbedienze a Dio, lui ci abbandona, cioè non c'è più speranza, abbiamo passato la linea, non possiamo più tornare a Dio? Leggo la domanda. Carissimi e amatissimi del Signore, ho una domanda che mi tormenta da un po' di tempo. Credo che esiste una linea rossa da non superare. Mi spiego meglio. Gli Israeliti, dopo che furono usciti dall'Egitto, hanno provocato il Signore ben 10 volte, non avendo fede che Dio potesse provvedere loro secondo i loro bisogni. Numeri 14, 22. E poi Giobbe enumera questi 10 passaggi con le scritture attinenti, dove Israele ha mormorato, si è lamentato, ha disubbidito Dio e così lo ha provocato. Non leggo tutti questi passaggi, ma chi è interessato posso inviarli. E poi dice il fratello: se Dio traccia una linea da non superare in ognuno di noi, se lo oltrepassiamo, potremmo non essere più usati da Dio? Allora continuiamo a vivere solo per morire? Dio ci fa dei test, ossia prove di fede, in cui mette a prova la nostra fedeltà in Lui. E nel caso, se noi continuiamo a non superare questi test, come hanno fatto gli Israeliti, Dio può metterci da parte? La sua pazienza ha un limite? Oppure i test sono illimitati ed ogni volta possiamo andare avanti. Ho paura di trovarmi come il popolo israelita a vivere nel deserto senza un perché, aspettando solo la morte. Come posso sapere se Dio mi ha messo da parte o se sono ancora nel suo piano? Ovviamente non credo di aver perso la salvezza, tuttavia non ho la certezza di poter essere ancora usato da Dio. Grazie a Dio per quello che fate. Un caro saluto, Giobbe. Wow.
Bellissimo il suo nome, eh? Mi ricorda qualcuno nella Bibbia.
Ah, sì.
Alleluia. E tu perché alzi la mano?
John vuole rispondere.
Well, some of it at least.
Una parte della risposta dice.
His question was: does God continue even if you don't make it to pass the test? God will continue to give you more tests?
Quindi la sua domanda è che se tu fallisci ogni test, ogni prova di Dio, Dio continua a darti test illimitate, continua a darti un'altra chance?
Well, because I don't think that God will continue after a person who purposefully does not want to pass the test.
Non credo che Dio continua a darti altre chance, altre possibilità, specialmente a una persona che non gli interessa niente di passare queste prove.
Because you see, Paul said after the first and second admonition, reject.
Paolo dice, c'è una scrittura, dice, dopo la prima e la seconda ammonizione, respingi quel fratello.
That's if he's doing it purposefully, like he doesn't want to pass.
Questo si tratta di persone che volontariamente disubbidiscono e non vogliono cambiare, non ascoltano.
But there are some people who do it because, oh, I'm not strong enough, the test is too strong for me.
Però ci sono persone che dicono, ah, io non sono forte, sono debole, questa prova è troppo per me.
But then you have to also remember what it says. There is no temptation taken us except what is common to man, but God will make a way of escape.
Ma in 1 Corinzi 10, 13 dice il contrario, che Dio non permetterà mai che tu sia provato con una prova troppo forte per te, ma con la prova ti darà anche la soluzione per uscire da essa. Appunto,
I mean, even look at Job. He got a test.
guardiamo la storia di Giobbe.
He got a test and he managed to overcome it.
È stato provato duramente, però ha potuto sopportare e uscire vittorioso da quella
I
prova.
mean, I've rarely heard of such a hard test.
Non credo, non ho sentito mai qualcuno passare una prova così dura come Giobbe.
Look at the same with Abraham and Isaac.
Guardiamo la storia di Abramo e Isacco.
You can overcome it. God will not ask a test that's too hard for you.
Quindi puoi superare quelle prove nella tua vita. Dio non ti chiederà mai una prova troppo forte.
So
al di là delle tue forze.
That's why I think if you purposefully reject God's tests, he will not continue forcing you to have more tests. He'll let you do what you want.
Per quello credo che se tu volontariamente fallisci, non passi i test con qualsiasi scusa che hai, ma tu non lo passi perché trovi una scusa, dopo un tempo Dio dice, oh, va bene,
also
ti ho dato tante opportunità, basta.
Also the line that there is no return. I don't think God puts that line that you cannot return now.
Riguardo alla linea di non ritorno che non puoi passare perché è troppo tardi se la passi.
I don't think God will put the line. This, okay, now you can't return. You pass the line.
Io non credo che Dio ti mette una linea nella tua vita. Questa linea non puoi passarla.
I think it's you who put it on. A person will put it on himself. I won't make it to go back. I'll
credo che sei tu. Sei tu che ti metti quella linea nella tua vita e tu dici, ah, va bene, io non torno più indietro perché non voglio più tornare a Dio, perché non ce la farò, quindi non vado indietro.
That line would have, the line where you cannot go back even if you want, would be death. You cannot go back after that.
L'unica vera linea che non puoi passare, perché se la passi non puoi tornare in più, è quella della morte.
It says it's given for man once to die and then the judgment, meaning you cannot go back after you die.
È scritto nella Bibbia, è dato all'uomo di morire una sola volta e dopo viene il giudizio. Dopo la morte, sì, non puoi tornare più indietro. Quella è la linea massima che tu...
So I believe that you can, while you're alive, you can go back. I mean, it says the righteous man falls 7 times and gets up again.
Ma mentre sei vivo, io credo che puoi ancora pentirti, perché c'è quella scrittura che dice il giusto cade 7 volte e si rialza.
But
it says 7 times, though.
7 times, whatever.
It doesn't say unlimited times.
No, but whatever, it's just making a... But if you don't want to get up, that is your decision.
Però se tu non vuoi rialzarti... la tua decisione.
Then it will be almost impossible to get up.
Allora è impossibile rialzarti se non vuoi o se trovi scuse per non farlo.
What I think the main point of his question is that it's okay, he's applying something that applies, let's say, to non-Christians to a Christian.
Paul dice quello che vedo io nella domanda di Job è che applica questa domanda si applicherebbe a non cristiani, invece lui lo applica ai cristiani.
Because he's saying if someone doesn't pass any test that God puts for him,
perché Giobbe dice se qualcuno non passa nessuna delle prove che Dio gli mette davanti,
then will God continue to use him, continue giving tests to him, or will God just get tired and stop?
Allora Dio si stanca di questo o continua a dargli altre opportunità?
Oh, it's not really possible to be a Christian and not pass even one test.
Secondo
that God
me
puts.
È impossibile essere cristiano e non passare nessun test, mai passi nessuna prova.
At the very least, you have to have enough faith to be saved.
Al minimo devi avere abbastanza fede per essere salvato, altrimenti non sei neanche cristiano.
Because we see in 1 John it says he that is born of God does not persist in sinning.
In Primo Giovanni è scritto che chi è nato da Dio non persiste nel peccato.
So if you continue persisting in sin and just never turn back,
se tu continui a persistere in quel peccato e non vinci mai, non lo abbandoni mai,
then the scripture that applies is that he that hardens his neck will suddenly be destroyed.
Allora si applica un'altra scrittura, non quella per i credenti, ma quella che dice chi continua a irrigidire il suo collo sarà distrutto.
And though that applies to non-Christians, so
ma quella si applica ai non credenti.
If you're a Christian, you will repent.
Se tu sei cristiano, se hai Gesù nel cuore, prima o poi ti penti di quei peccati.
If you're not Christian,
se non sei cristiano,
then there is no guarantee that you are going to repent.
Allora non c'è nessuna garanzia che ti pentirai.
That's what I say.
Così vedo io le cose.
Paolo, tu hai detto che se sei cristiano ti pentirai, se non sei non ti penti. Tu dici cristiano o credente? Se sei cristiano o se sei credente?
If you have the Holy Spirit in your heart.
Se hai lo Spirito Santo nel tuo cuore,
then he will bring you to repentance.
Lo Spirito Santo ti porta al pentimento,
sì,
ti porta a Gesù.
Romani 2:4.
Exactly.
Va bene, allora io vorrei fare una precisazione, è che i credenti sono due categorie, le salvezze sono due. Il regno di Dio è diviso, non è neanche il regno di Dio, cioè i credenti sono divisi in due categorie, la salvezza, ci sono due salvezze, due diversi.
Ma scusa, la salvezza in Cristo è una, non sono due salvezze.
Sì, ma questo è il fatto che a volte il Cristo è nominale. Quindi uno può essere credente, però è scritto solo nel libro della vita.
Allora non è salvato da Cristo.
Apocalisse 3:5. Non è salvato da
Cristo. Possiamo non chiamarla salvezza. Salvezza è uno che riceve Cristo, il suo sangue lo... purifica dai peccati e va nel paradiso con Gesù.
Possiamo chiamarla vita eterna?
Quella è salvezza.
E l'altra è vita eterna?
L'altra non è salvezza di Gesù che va nel paradiso.
Ma è vita eterna?
Sì, è vita eterna, ma non nel paradiso.
Non nel paradiso.
Quindi è una cosa diversa.
Sì, parliamo un po' di quello, perché i credenti sono di due categorie, mica sono tutti uguali.
Sì.
Va bene, e lo vediamo in Matteo 19, il giovane ricco che lui credeva in Dio, credeva anche a Gesù come essere umano lì, come figlio dell'uomo, ma non credeva in Gesù perché è andato da lui per sapere come avere la vita eterna, Matteo 19. Però non credeva in Gesù al punto di riceverlo, Giovanni 1,12. Tutti quelli che l'hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Si diventa figli di Dio, ma non si diventa figli di Dio credendo in Dio, credendo in Gesù, credendo nella Bibbia, ma ricevendo Gesù. Dice, ma non è lo stesso. Non è lo stesso. Non è lo stesso. Diciamo, io posso avere una moglie che mi ama e tutto quanto, ma non mi riceve come marito. Sai, ci sono coppie sposate che non hanno relazioni. Quindi la moglie o il marito non lo vogliono in relazione perché magari sono pazzi, non quello, con qualunque motivo. Quindi un conto è credere in Gesù, un conto è riceverlo. La parola ricevere, Giovanni 1,12, tutti quelli che l'hanno ricevuto sono diventati figli di Dio, è una parola greca sì, che si dice pisteuo. Pisteuo non è il ricevere, il credere nella nostra lingua, ma è molto profondo. Vabbè, parliamo un po' di quello, no?
Sì.
Tu ti prepari con le domande? Che a volte io non sono chiaro, tu mi aiuti?
Ci provo.
Ecco, non voglio essere un predicatore oscuro. Dio mi aiuti a chiarificare con la pila elettrica. Qual è la pila, la luce naturale? Qual è la parola di Dio? Dimmi.
Allora, prendiamo le due situazioni una ad una e analizziamo.
Ecco, brava.
Allora, prendiamo la prima situazione. Hai detto, i credenti che sono nel libro della vita, quelli che hanno la vita eterna non vanno nell'inferno, ma non sono salvati per il sangue di Cristo, non vanno nel paradiso. A questi come si applica la domanda di Giobbe? Cioè Dio a questi dà prove illimitate, loro possono prima o poi passare la prova o no, a quelli che sono nel libro della vita?
No, non è illimitate, ci sono dei limiti. Qui ci sono dei limiti, l'abbiamo visto Anania e Safira, Jezebel, Apocalisse capitolo 2, Anania e Safira, il libro degli Atti capitolo 5, che Dio hanno fatto un peccato grande, Anania e Safira, Atti, un peccato finanziario, egoisti, e Dio li ha uccisi, sono morti stecchiti tutti e due. Quindi c'è un limite. Quindi è vero come dice Paul che finché c'è vita c'è speranza, però c'è il momento che Dio ti fa morire, Anania e Safira. Gesù gli ha dato una malattia, a volte Gesù fa anche quello quando c'è a repentaglio la salvezza eterna di un'anima, Dio dà anche una malattia, Jezebel, Apocalisse capitolo 2. Gesù aveva dei figli che fossero spirituali o carnali, non è chiaro, e Gesù dice, io li metterò a morte, farò morire i suoi figli. Quindi, ed erano ancora vivi. Quindi, Paul, è vero che finché c'è vita c'è speranza, però c'è anche un limite di non return, c'è un limite di non ritorno. Il diavolo, è morto il diavolo adesso?
No.
È vivo, però ha passato il limite il diavolo. Quindi non è finché c'è vita c'è speranza che si applica ai cristiani. Ma Anania e Safira erano cristiani, quindi c'è un limite, come tu vai a notare nel mare, c'è una boa, limite di non oltrepassare, di là ci sono pesci e cani, che ne so, boh. Ci siamo?
Quindi Dio non è che tutta la vita corre dietro a te per salvarti, per convincerti di seguirlo, Dio a un certo punto ti lascia in pace?
No, Paolo dice nella Chiesa, quando ci sono mormoratori, ribelli, disobbedienti, gente che semina divisione, che vogliono sabotare la Chiesa, Paolo dice, dopo uno e un secondo avvertimento, cacciali via. Primo Corinzi 5,5, uno era in adulterio, che andava a letto con la moglie di suo padre, e la sua matrigna, e Paolo dice, questo qua lo prendete, lo cacciate fuori dalla Chiesa, lo mandate a Satana, ha detto Paolo. Quindi il Dio bonaccione, il Dio Babbo Natale, il Dio super grazia, sono cretinate dei falsi profeti delle chiese, certe chiese. Questo perlomeno in base alle scritture, che ve le ho anche citate, quindi non è che sto dando i numeri. Dimmi.
So just like with Pharaoh and the people, the Canaanites whose cup was full, it
quindi,
can be the same with Christians?
Così come il faraone e i cananiti, che la Bibbia dice la loro coppa era piena.
I cananei, Angela.
I cananei.
La loro coppa era piena.
La loro coppa era piena. Così può succedere anche a un cristiano?
Sì, come Anania e Safira, che ho citato, Atti capitolo 5, la loro coppa era piena, che diciamo avevano promesso una somma di denaro alla chiesa e poi è andato alla metà. Dio, Pietro gli ha detto, non eravate obbligati a dare niente, ma siccome avete ingannato Dio, e sono morti tutti e due. Quindi giunge un momento che il peccato giunge al colmo.
Ah, sì.
E dopodiché, dopo, non dopo la morte, dopo il peccato al colmo, va bene? E Dio fa cadere il suo giudizio.
But most likely Ananias and Sapphira were not true Christians with the Holy Spirit in their heart. They were just nominal, right?
Tu pensi che Ananias e Safira non erano veri cristiani con lo Spirito Santo nel cuore, ma erano solo cristiani nominali?
E io è meglio che non penso troppo.
Because apparently,
perché quando pensi troppo, dopo esce il vapore dal cervello. E che ne so io se erano cristiani veri o finti?
E dai frutti.
Ma i frutti fino ad allora erano buoni.
Yeah, because they did not ever repent before they died.
E il fatto è che prima di morire non si sono pentiti.
Neanche hanno avuto possibilità perché avevano passato il punto di non ritorno.
Ah, ho capito, sì. Come un giudizio subito. Ma tu stesso hai detto che quello è una situazione un po' unica nella Bibbia. Non è che ogni volta un cristiano disubbidisce come loro Dio lo uccide al colpo. Cioè, quella è una situazione unica, no?
Quale?
Di Anania e Safira.
Ma no, quella non era unica, perché di ladroni nelle chiese oggi sono piene.
Ma non muoiono
ci
al
sono,
colpo.
C'è
così.
La banca dello Yor, c'è la banca di ogni chiesa protestante.
Ma appunto cioè, Dio non li uccide.
Anche noi dobbiamo stare attenti che i fratelli ci mandano le decime, le offerte, che le usiamo per il Vangelo. Chi pensa di stare diritto stia attento a non cadere, perché dobbiamo rispondere a Dio di ogni lira, centesimo che i fratelli mandano. Quindi si applica a me, a te, a ciascuno. Non scherziamo con i soldi.
Sì, ma quel giudizio così drastico, subito, non succede oggi con tutti i ladri nelle chiese.
Non succede oggi perché quello era un esempio. Sodoma e Gomorra, Dio ha mandato il fuoco dal cielo. Ma se Dio dovesse mandare il fuoco del cielo a ogni situazione sodomitica, buonanotte.
Non rimarrebbe nessuno.
Il mondo diventerebbe un
cenere.
un secchio pieno di carbonella per la grigliata.
Okay, andiamo.
Arriverà quel tempo, Apocalisse 20, verso 9 e 10, Dio brucia tutto il pianeta, la superficie,
sì.
Tutto brucia, diventerà come il sole. Dopodiché Dio lo farà freddare ed ecco che c'è nuova terra, nuovi cieli e qui si entra al capitolo seguente, Apocalisse 22. Leggetelo, sono... la Bibbia, ragazzi, è un libro molto interessante, peccato che... Nelle certe chiese la leggono come una ninna nanna. Leggetelo con tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima. La Bibbia è il film più bello di tutto Hollywood messo insieme.
Amen.
Avanti.
Andiamo al secondo libro, il libro dell'agnello, e rispondiamo a Giobbe. Una persona che è davvero salvata, che ha lo Spirito Santo nel cuore, che è nel libro dell'agnello, e fallisce le prove, fallisce i test di Dio, riceverà opportunità illimitate o c'è una linea da non passare?
Allora, stiamo parlando solamente del libro dell'agnello?
Solamente.
E allora, una persona del libro dell'agnello, non c'è limite per il perdono, per il...
Sì.
Beh, guarda, dicevo prima, in Romani 2,4 dice la bontà di Dio ti porta a pentimento. E poi al verso 15, Romani 2,15, dice la coscienza in noi ci porta, la coscienza di cristiano, non coscienza di un nazista, un fascista, eccetera.
Sì.
Coscienza di cristiano,
in
perché, perché c'è gente che la coscienza non ce l'ha la coscienza.
No, parliamo di
sono
cristiani.
Incoscienti.
Parliamo di nati di nuovo.
Sì, nati di nuovo nel libro dell'agnello.
Sì.
Sì, sempre, il libro dell'agnello... Ma non c'è scritto nella Bibbia, tipo, sarà la mia opinione.
Okay.
Secondo me non ci sono limiti.
Come mai?
Perché Romani 2,4 dice la bontà di Dio ti porta a pentimento, cioè il Gesù nel tuo cuore prima o poi dice ma guarda è il modo di trattare la moglie, disgraziato, gli ha dato uno schiaffo, fetente, vai di colpo, mettiti in ginocchio, chiedi scusa alla moglie. Io a mia moglie non gli ho dato meno schiaffo anche perché magari lei me ne dà due, capito? Cioè ci sono persone che queste cose non ci sono arrivati. Capito? E non hanno neanche la coscienza che li porta a pentirsi, perché non sono nel libro dell'agnello, sono nel libro del diavolo o nel libro della vita, da dove può essere cancellato, dove è scritto che può essere cancellato dal libro della vita. Apocalisse 3,5 dice chi, se vinci non ti cancello, come dire se non vinci, vince qualunque cosa il diavolo sta usando per bloccare la salvezza al libro dell'agnello. Quello che il diavolo sta facendo è bloccare le benedizioni di Dio, devi vincerle. E scusa, se non vince come fai a dire ho vinto? Devi vincere. Dio non ti mette davanti mai una battaglia, una tribolazione, una difficoltà che non ti ha dato anche la possibilità di vincere. 1 Corinzi 10,13, Dio ti dà la possibilità di evitare. Mm-hmm. Ci siamo, dimmi.
Quindi se tu sei nel libro dell'agnello, lo Spirito Santo sempre ti spinge al pentimento, anche se fallisci alcuni test, lo Spirito ti dice, ehi, io ti aiuto, vieni, vinciamo.
Se sei nel libro dell'agnello, cioè sei la sposa di Cristo.
Quindi le possibilità di pentirsi, di tornare a Dio sono illimitate.
Sì.
E cosa succede se tu continui a fallire le prove e non ubbidisci di nuovo e di nuovo? Cosa succede?
Vuol dire che i frutti non ci sono.
Vuol dire che non sei nel libro dell'agnello?
Non sei nel libro dell'agnello.
Ah, pensavi di essere.
Cioè, se il marito dice, cara moglie, io ti voglio bene, baci e super baci, però io ho un amante che ogni settimana vado a timbrare il cartellino. Dice, però ti amo, però sono un marito perfetto. Ma è marito perfetto, ma non ci sono i frutti, questo è un disgraziato.
Quindi pensavi di essere nel libro dell'agnello, ma non lo sei.
Ah, uno può pensare a quello che gli pare. I farisei pensavano che dicevano a Gesù, come anche lo dicono a noi tra l'altro, dicevano a Gesù che era figlio del diavolo. Mm-hmm. A Gesù gli ha detto, tu sei indiavolato. Giovanni capitolo 8, non so, e Gesù gli ha risposto, legge Giovanni capitolo 8, io non sono indiavolato perché lo siete voi. Ci siamo?
Ok, quindi un vero cristiano, come ha detto John prima, un vero cristiano prima o poi vince le battaglie, anche se cade sette volte.
Un vero cristiano che è veramente nato di nuovo, nuova creatura, sì.
Perché l'amore di Gesù nel suo cuore lo spinge a sempre tornare a Gesù, a crescere,
certo.
Fortificarsi, imparare.
Paul, okay. Dammi una scrittura, va? In italiano, Cos'era? 1 Giovanni 2,9.
Also because
l'hai citato prima a memoria, ma leggilo verbatim.
Yeah, also because the what's it called? If someone continues failing and never let's say he commits a sin and he never repents and never even feels as though he should repent, most definitely he should check his salvation.
Una persona che continua a peccare di nuovo e di nuovo, persiste e non pensa mai a cambiare, ma trova scuse per persistere nel peccato. Deve controllare la sua salvezza.
Guarda, questo qui l'ha detto anche un papa.
Un papa?
Ma anche i papi le imbraccano giusto ogni tanto. C'è stato un papa che ha detto, era Pio, uno dei Pio, ha detto così che peccare è umano, ha detto, ma persistere nel peccato è diabolico.
Uh-huh.
Sono d'accordo col papa. Ma tu, i protestanti mi diranno, ma tu sei diventato cattolico, ma io sono tutto e niente, ovunque c'è la verità io vado, ci siamo? Se testimoni di Gia mi dicono che Dio è amore, sono d'accordo.
Amen.
Ci siamo?
Anche io.
Avete finito di...
No, deve leggere la scrittura ancora. 1 Giovanni 3,9.
So whoever is born of God...
He's cheating. He's supposed to read in Italian.
Ho detto in italiano.
I will, as soon as, let's say, I don't murder the language.
Ha detto lo leggerò nel futuro, quando imparerò, dice.
When I don't...
Allora Angela, tu supplisci...
So, whoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God.
Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. 1 Giovanni 3:9.
So,
e questo dice tutto.
So exactly. Remember, Paul said, go check your own salvation, work out your own salvation with fear and trembling.
Paolo dice controllate la vostra salvezza, vedete se siete veramente in Cristo.
Exactly.
In Primo Corinzi 13:5.
Exactly. So we need to check our own salvation. We need to work our own salvation out. In the sense, we have to be sure that we are in the faith.
Quindi dobbiamo esaminare se siamo nella fede, controllare noi stessi.
Rileggi quella scrittura, Primo Giovanni, cos'è, capitolo 3?
3 verso 9.
Verso 9.
Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. Primo Giovanni 3, 9.
Quindi capisci, dice non può persistere. Cioè, come dire, 2 e 2 non può fare 5.
Sì.
5 e 5 non può fare 11. È una cosa matematica, sicura, che c'è Gesù nel cuore. Ma ti pare che Gesù convive col peccato? Prima o poi ti dice, uè, pelandrun, sveglia. E lui dice, ma veramente ha ragione Gesù, chiedo scusa, butti in ginocchio e chiedi perdono. E sei perdonato 70 volte 7.
So this also shows that so you cannot lose salvation.
Questo anche mostra che non puoi perdere la salvezza.
Because when someone commits sin,
perché quando qualcuno commette peccato,
the divine seed remains within him.
Il seme divino è dentro di lui, rimane.
It never leaves him.
Non lo lascia mai.
So, if you're saved once, truly saved,
se sei salvato davvero,
you stay saved.
Rimani salvato.
It isn't that every time you sin you lose your salvation.
Non è che ogni volta che pecchi perdi la salvezza. No, il seme divino rimane in lui.
Perché certe chiese predicano anche questo,
sì.
Che la salvezza si può perdere, quindi devi tornare a nascere di nuovo. È una specie di reincarnazione spirituale. Ti devi rinascere. In certe chiese addirittura ti battezzano la seconda volta nell'acqua.
Anche quello,
se
sì.
Non basta l'acqua recoaro, ti mettono quella boario.
Sì.
Capite? Ridicolo. Il battesimo oggi che conta è solamente quello, il battesimo dell'amore, dello Spirito Santo, della salvezza. L'acqua è una cosa secondaria, no? È come la circoncisione. Avanti.
Amen. Bello questo. È bella questa differenza che abbiamo fatto. Una scrittura da parte di Adrian.
I also have a scripture, 1 John 5:4. It says, I'm going to try in Italian. It's not my good Italian.
Detto che intenterà in italiano.
Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede.
Primo Giovanni 5, verso 4.
Sì, e anche, guarda, vai a Ebrei 6, 4 a 6, Angelina, nel contesto gli dice Dio ci perdona illimitatamente, la risposta è no. Angela.
Se non siamo salvati, hai detto.
O se siamo nel libro della vita e non dell'agnello.
Ok, okay, sì. Ebrei 6, verso 4. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste, e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Ebrei 6, da 4 a 6.
Gloria a Dio. Alleluia.
Sì. Amen.
Allora, Angelina.
Allora, Giobbe, il punto è di scoprire se siamo nel libro della vita o quello dell'agnello.
Guarda,
e se siamo in quello della vita, dobbiamo affrettarci a entrare in quello dell'agnello.
Guarda, ti posso dare due scritture che mostrano i due libri?
Sì.
Allora, quale vuoi prima, il libro della vita o il libro dell'agnello?
Ma decidi tu.
Decido io. Allora, prima ti do il libro della vita, Apocalisse 3:5, il libro dove può essere cancellato il tuo nome. E qui non c'è da scherzare, perché qua è l'eternità è abbastanza lunga. Il gioire nel peccato, nei soldi, nell'adulterio, nella pornografia, è una cosa a termine. La droga, sì, ti dà un paio di ore di, così, di ebbrezza, ma sempre poi viene la depressione. Ma Gesù Cristo, tribolazioni, battaglie del diavolo, ma vai su e su e su. Allora, libro della vita cancellabile, Apocalisse 3:5.
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3, verso 5.
Quindi sta dicendo qua che se non vinci, vincere cosa? Qualunque Qualunque inganno il diavolo ti ha messo davanti. Uh-huh. L'inganno religioso, sai, quelle chiese, solo noi diamo la salvezza perché abbiamo Martin Lutero, abbiamo la Madonna, solo noi. Non è nella Bibbia. Dio benedica la vera Madonna in cielo, ma quell'altra falsa qui no. Dio ci liberi da quella, perché non è vera. Ah, l'unica scrittura nella Bibbia che parla dei santi creati dalle religioni è la scrittura di Matteo 24:24. Gesù dice: ci saranno falsi cristi, falsi profeti, false apparizioni. Allora, questo è il libro da dove, vedi, il libro della vita che dicevo prima, che puoi essere cancellato se sgarri. Non si sgarra, non si imbroglia, you don't cheat, no cheating, nessun imbroglio. E poi adesso andiamo al libro dell'agnello dove non puoi essere cancellato. Qual è? Giovanni 5:24, Angelina.
In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5:24.
Naturalmente c'è il giudizio del tribunale di Cristo, Primo Corinzi 5:10. Secondo Corinzi 5:10 è il tribunale di Cristo. Invece il tribunale di quelli che non sono il libro dell'agnello è Apocalisse 20 verso 11. Sono due tribunali, va bene? Apocalisse 20 e 11 è dopo il millennio. Invece secondo Corinzi 5:10 è subito dopo il rapimento. Abbiamo degli studi su questo, scrittura sopra scrittura, non puoi sbagliarti, basta chiedere. Noi abbiamo un corso biblico, un piccolo corso biblico, vabbè, messo insieme da noi buoni a nulla, e però è buono perché sono tutte scritture. Se non vi piacciono le barzellette del predicatore, normale, però le scritture dovete credere, dovete riceverle, dovete capirle, dovete studiarle. Allora dice, chi ascolta la mia parola, però riceve Gesù, crede in Gesù, segue Gesù, ha i frutti in Cristo, ha la vita eterna. Non viene in giudizio, perché il giudizio al tribunale di Cristo non è un giudizio di condanna, qua va all'inferno, no, no. Lì vengono, come dice Gesù a Filadelfia, Apocalisse 3 a Filadelfia, dice, lui dà la sua corona. È il tribunale delle corone, possiamo chiamarlo. Ognuno riceve la corona in base alla sua fedeltà. Giuseppe è stato in prigione 2 anni in Egitto, ed è stato fedele. Era il servo, lo schiavo di Potifar, e c'era una moglie tipo vedova allegra che gli correva intorno al letto, gli correva dietro, e lui dice no, a letto con te non ci vado. E lei lo ha fatto mettere in prigione. E Giuseppe ha superato ogni prova. Alla fine è diventato principe d'Egitto, ha superato ogni prova. Allora noi siamo di quelli che quando la moglie di Potifar ci corre dietro, dice presto, presto, vieni, sono qua, aspettate, sono già a letto. Oppure teniamo duro per Gesù Cristo, dice no, no e no, ti sgrido, amen. Diavolo. Io la mia fedeltà a te non te la do, Satana. Io tengo duro, nessuna pornografia, nessun adulterio, nessuna fornicazione, va bene? E quando un pensiero così vi attraversa la mente, abbastanza che dite, vattene Satana. Io lo faccio sempre, funziona. Non ho sbagliato mai in vita mia, ho fatto un sacco di sbagli, ma una cosa ho imparato, devi sgridare il diavolo, se no caschi nella fossa del vomito. Ci siamo?
Amen.
Angela, passo e chiudo.
No, una domanda.
O chiudo e passo?
Aspetta, una domanda da parte di Emanuele che ha scritto adesso. Si può arrivare a un punto in cui perdi la possibilità di essere sposa di Cristo?
Beh, abbiamo detto qui che c'è un limite di non ritorno.
No. Se sei nel libro dell'agnello, hai la possibilità di diventare sposa di Cristo. Ma si può arrivare a un punto che perdi la possibilità?
Ah, ho capito, se sei già nel libro.
Sì.
Beh, questa domanda è così facile che, guarda, chiedi direttamente... Questa è una domanda così facile che guarda, chiedi direttamente a Dio, poi stretto giro di posta, se me lo puoi dire anche a me. Cioè io ho le mie opinioni, ma non mi piace insegnare opinioni, perché vedi qui, come vedi, noi andiamo di scrittura in scrittura. Non ho scritture su questo, per cui è meglio che non perdo l'occasione di stare zitto.
Ok, fine. Sorry, Emanuele, no answer.
Possiamo rispondere ogni domanda qua, solo che molte risposte saranno non lo so.
Ok, dobbiamo meditare su questo, cioè, poi vediamo se il Signore ci mostra qualche scrittura.
L'insegnante che ha tutte le risposte, io non mi fiderei molto, perché dare risposte su cose che non sono basate sulla Bibbia, it's a dangerous territory, è un territorio pericoloso. Tu perché alzi la mano?
C'è un'altra mail che vorrei leggerti, è una testimonianza da parte di Aurora. Non sono sicura se l'ha inviata in collegamento con il messaggio di Lina o di Giobbe, ma parla di salvezza entrambi i messaggi, quindi leggo. Aurora dice: cari fratelli amatissimi nel nome di Gesù, Dio ci benedice. Quanta voce dello Spirito Santo in tutta questa discussione. E anche io sto imparando a mie spese e i miei guadagni. Io sono una figlia di Dio che ha bisogno di tanta obbedienza, ma tanta tanta. Eppure niente di tutto quello che faccio per Gesù è paragonabile alla presenza del Signore quando mi parla in preghiera e mi guida nelle prove. Siamo salvati per grazia, per la perfezione dell'amore del Signore, che ha visto in noi quella briciola di buono, tanto da sacrificare se stesso pur di riportarci a casa. Ma la nostra salvezza prevede ubbidienza e ascolto e lavoro, e tante volte anche battaglie estenuanti contro noi stessi e gli spiriti. Grazie Gesù per essere il Dio perfetto che sei e che non ci hai mai fallito, nemmeno in quello che noi possiamo e dobbiamo fare per te. Amen, amen, amen. Romani 5, verso 8. Alleluia, grazie Signore.
Gloria al Signore. Grazie Aurora, Dio ti benedica.
Amen.
Grazie, grazie Gesù.